Facciamo sulle barricate il canto bianco. Le nostre mani si spingono, pur non toccandosi. Il nostro cuore batte all'unisono. Nelle nostre orecchie lo stesso canto, intonato da mille voci che vogliono giustizia. Dalla nostra gola sale un solo grido di libertà. Tra di noi c'è una catena, tu la porti al petto, io la porto a mano. Uniti riusciremo a spezzarla. Non esistono muri così alti da tenerci lontano. Non esistono muri così alti da tenerci lontano.
Buonasera a tutti gli ascoltatori, siete su radiazione.info. Oggi è giovedì 19 di maggio, nonostante il tempo fuori sia più dicembre. Sono le 20.04 e io ho una bellissima sorpresa per voi.
È tornata
la rotino.
Ci abbiamo provato, ma lei è sempre qui e non se ne va.
No, purtroppo per i nostri ascoltatori sono ancora qua e non mollo il microfono.
Non glielo toglierete mai.
Però bisogna dire che diciamo è stata sicuramente molto più interessante la trasmissione della scorsa settimana,
certo,
in cui invece che la mia voce gracchiante e fastidiosa c'erano un sacco di belle voci che insomma
giovani e squillanti
che hanno approfondito un argomento che io penso sia assolutamente molto importante da trattare e contro cui mobilitarsi, cioè la questione dei legami tra l'università e la guerra. E direi anzi i nostri ascoltatori che per caso, ma non penso sia possibile, non avessero seguito la trasmissione
impossibile.
Della settimana scorsa, di andarsela a risentire, perché è effettivamente molto interessante, insomma, è utile per anche capire che ruolo ha all'interno del sistema capitalista l'istruzione universitaria in particolare, ma l'istruzione tutta, insomma.
Ma infatti già che ci siamo, anche se siamo all'inizio della trasmissione, però va bene
apriamo
così.
Apriamo col botto.
No, possiamo anche rilanciare, visto che si è parlato della trasmissione della scorsa volta, l'iniziativa proprio in continuità e anche con argomenti molto simili, che si svolgerà domani alle 2:30 presso la Facoltà di Scienze Politiche in Via del Santo 28 a Padova. Iniziativa che è organizzata appunto dal collettivo universitario Redante, dal Fronte Palestina a Padova, a cui parteciperà Enrico Bartolomei, di cui abbiamo letto diversi pezzi nella scorsa trasmissione, appunto sul ruolo dell'università in Israele in particolare, ma diciamo che ha scritto due libri molto più ampi sull'argomento, e dove insomma presenteremo appunto proprio la campagna contro il Technion.
Tra l'altro abbiamo avuto ospite anche sia alla Marzolo occupata sia ai nostri microfoni più volte per presentare il suo ultimo libro, che era Gaza, l'industria israeliana della violenza. L'altro testo che aveva fatto molto interessante invece riguarda proprio la questione universitaria ed è estremamente pianificare l'oppressione, il titolo. Insomma, tra l'altro sul sito del BDS è possibile scaricarselo anche in PDF, consigliamo l'acquisto per dare sostegno a nostro compagno, però ovviamente
anche la situazione di povertà in cui tutti noi siamo, per cui
potete anche scaricare,
l'ha messo, dire che va bene.
esatto, e quindi sicuramente insomma un'iniziativa interessante da sostenere, a cui partecipare, perché sicuramente il dibattito sarà arricchente per tutti.
Assolutamente. Detto questo, ora, visto che siete tutti molto contenti di riavere la vostra vecchia conduttrice qui con noi, che chissà se continuerà a rimanere, ma io la convincerò.
Ma io sono convintissima.
Allora, direi che noi possiamo lanciare la sigla, che invece l'ase sempre quea.
Quella non ce la faremo mai a liberarcene.
No, ma ormai mi ci sono affezionata, ti dico la sincera verità.
Un po' come avere Frank qua. Va bene.
Frank è sempre tra di noi, quindi lo salutiamo. Ciao Frank.
Ciao Frank.
Lanciamo la sigla e poi cominciamo a fare le persone un po' più serie.
Assolutamente.
Vedi, il mondo si divide in due categorie. Chi ha la pistola carica e ti scava.
Siamo con le masse.
Essere umano, porca puttana, ma mia vita è un
palo. Il deserto e gli uomini, la lingua e la diversità.
Sono a montagna, se Maometto non viene, meglio.
Che mi
sto bene da solo.
Le cose che mi restano non sono quelle che vorrei, non sono quelle che vorrei.
Tamburi rossi, notizie dal fronte, notizie dal fronte, notizie dal fronte.
Ma gli occhi cerco l'anima, se ci sarò, poi sarò normale.
Esiste un mondo fatto di passione, coraggio, dedizione, solidarietà. Esercito, Marina, Aeronautica e Carabinieri sono là per annientarlo. Scopri da vicino le forze armate. Nonostante il grande impegno, ci sono ancora molti popoli da saccheggiare. Iscriviti alla Mininaia. Vai dall'esercito prima che l'esercito venga da te.
والإرهابي خرج بعامين كارونا ويأما داني وختلا نزلق في كلامي علاج القارو طاحو سيني والإرهابي خرج بعامين أنا ما فهمت العقلية قرينا المنطق فتناوية الحجرة جاميس العنقية ما يموت غير النية
تاريخ كتبوه غير الرابحين اما المية سر مخبي مكتوب الكرة الارضية مصغر دي محية ادي قصدي ما بقى حقي الهجرة للقطب الشمالي كاين نظام واحترام فينو ميديا يسوى غالي فينو ميديا يسوى غالي
Tornati in diretta, siete sempre con Tamburi Rossi, notizie dal fronte. Scusateci per un po' di ritardi, ma qua quando si rientra ci vuole sempre un attimo per riorganizzarsi. Non sono più abituata a fare le trasmissioni con lei.
Assolutamente.
Allora, la puntata di oggi sarà abbastanza, insomma, legata a una serie di aggiornamenti, visto che anche con le ultime puntate, con l'ultimo speciale abbiamo approfondito più che altro determinati aspetti. Oggi invece cerchiamo di dare un po' di aggiornamenti sulla situazione internazionale, che comunque è abbastanza movimentata in questo periodo. Prima di tutto però insomma partiamo da qualche aggiornamento sulla situazione in Palestina, che insomma ci sta sempre molto a cuore. In particolare, visto che siamo al 19 di maggio e quindi pochi giorni fa, esattamente il 15 di maggio, era il giorno dell'anniversario della Nakba, la cosiddetta catastrofe, che ha dato il via, insomma, diciamo ufficialmente all'occupazione sionista della Palestina e che ha cacciato, insomma, dalle loro terre centinaia, migliaia, milioni di palestinesi che tuttora insomma sono profughi e lontani dalla loro terra. Quindi volevamo iniziare leggendo questo articolo che è tratto da Contropiano e che è proprio di oggi e che si intitola appunto Palestina 68 anni di occupazione. Domenica è stata celebrata nei territori occupati la commemorazione dei 68 anni della Nakba, in arabo catastrofe, che rappresenta per il popolo palestinese l'esilio dalla propria terra e l'autoproclamazione dello Stato di Israele avvenuta il 15 maggio del 48. Dopo la conclusione della prima guerra tra ebrei ed arabi, infatti, oltre 700.000 persone furono costrette ad abbandonare le proprie case e la propria terra, senza potervi fare più ritorno. Per i palestinesi, la Nakba rappresenta 68 anni di soprusi, di sofferenza, di massacri e di deportazioni, che hanno visto un popolo privato dei suoi diritti fondamentali nella sua terra. In questi anni, infatti, lo Stato israeliano non si è rivelato quell'esempio di progresso e civiltà occidentale trapiantati nel retrogrado vicino Oriente, che purtroppo la propaganda e la visione sionista hanno voluto far credere al mondo. Israele è invece uno Stato illegale, coloniale e razzista. Considera i cittadini arabi dei territori occupati del 48 come delle persone di status inferiore con minori diritti. Uno Stato che ha costruito il muro della vergogna nei territori della Cisgiordania, che impone un blocco permanente per oltre 1 milione di persone nella striscia di Gaza. Uno Stato che continua ininterrottamente a costruire nuove colonie e a depredare tutte le risorse naturali dei palestinesi. Un paese che, con la connivenza di USA e Europa, continua a rifiutare qualsiasi processo di pace, a non applicare nessuna delle risoluzioni ONU approvate, a perseguire una politica repressiva ed assassina nei confronti di un intero popolo. Basti pensare, ad esempio, al 1 milione di persone imprigionate in questi anni, senza alcun processo legittimo o tutela legale, e all'incarcerazione di migliaia di donne e minori. Altrettanto sistematici sono i crimini di guerra e gli assassini di massa nei confronti della popolazione civile. L'ultima invasione di Gaza nell'estate del 2014, ribattezzata Operazione Margine di Protezione, ha causato migliaia di vittime civili, per la maggior parte bambini, ed enormi danni alle infrastrutture di uno dei territori considerati tra i più poveri al mondo. Diverse sono state le manifestazioni nei territori palestinesi occupati. La commemorazione più importante è stata organizzata a Betlemme, dove un simbolico treno, con a bordo attivisti dei comitati popolari, bambini ed anziani, ha girato per la città con l'obiettivo di raggiungere Gerusalemme. Il mezzo è arrivato sotto il muro di divisione e i militari israeliani hanno reagito lanciando gas lacrimogeni. Il treno del ritorno era stato costruito per ricordare il diritto al ritorno per tutti i profughi palestinesi nelle proprie terre d'origine, che è stato sancito dalla risoluzione 194 dell'ONU, ma che lo Stato israeliano non ha mai voluto applicare e che rimane come uno dei principali ostacoli ad una possibile risoluzione pacifica. Questi 68 anni dimostrano però anche quanto il popolo palestinese sia forte e determinato nella sua resistenza ad un sistema di oppressione e repressione così sistematica. Ne sono la dimostrazione tutte quelle iniziative culturali e civili che cercano di mantenere un'idea di unità e di popolo, nonostante le continue persecuzioni. Basti pensare alla campagna internazionale BDS, boicottaggio, disinvestimento e sanzioni, portata avanti contro Israele, che sta causando diversi problemi all'economia sionista, a tal punto che, come forma di ritorsione, le autorità israeliane non hanno rinnovato il visto e il permesso di viaggio per l'estero al portavoce del movimento Omar Barghouti. Da un punto di vista politico, invece, rimane una netta divisione di obiettivi ed azione fra i partiti dell'OLP e l'ANP. L'Organizzazione per Liberazione della Palestina, con Hamas, Islamici e Fronte Popolare di Liberazione della Palestina, sinistra marxista palestinese, tra i principali partiti, rappresenta ancora infatti la resistenza all'occupazione e sostiene la terza intifada come forma di rivolta contro l'occupazione. L'autorità nazionale palestinese, con Mahmoud Abbas presidente, rappresenta invece l'establishment politico, ancora strettamente ancorato agli accordi di pace di Oslo, ampiamente falliti. Da diverso tempo l'ANP e il presidente Abbas vengono criticati perché sono considerati troppo arrendevoli alle pressioni del governo israeliano e della comunità internazionale pro-Israele. Direi che troppo arrendevoli è un po' un eufemismo, ci collaborano proprio direi ormai strettamente. Il vice segretario del Fronte Popolare, Abu Ahmed Fuad, ha concluso un suo discorso per la commemorazione della Nakba con queste parole. Nonostante le nostre divisioni, tutte le forze politiche, come tutto il popolo palestinese, concordano però su una cosa. La lotta continua fino a quando la Palestina sarà indipendente, libera e tutti i profughi saranno ritornati. È molto carino, tutto questo non è molto vero, che tutti sono d'accordo in Palestina di questa cosa.
Assolutamente, anche perché evidentemente insomma Fatah e la ANP decisamente cammina in direzione opposta a quella che invece porterebbe alla liberazione della terra palestinese dall'occupazione sionista. Ed è evidente, ad esempio, in una delle cose più lampanti, e cioè la cooperazione per la, fra virgolette, sicurezza, di cui appunto l'ANP, insomma ne abbiamo parlato spesse volte ai nostri microfoni, l'ANP di fatto non solo collabora, ma insomma lavora fianco a fianco con la repressione sionista, sia dell'esercito che insomma dello Shin Bet e del Mossad, per colpire quanti si organizzano al di fuori dell'ANP per resistere, e portando avanti appunto pratiche determinate, ma anche non solo pratiche determinate, perché vediamo che ormai l'ANP va a colpire chiunque sia di fatto semplicemente contrario alle politiche che porta avanti Abu Mazen. Detto questo, andiamo a leggere ad esempio un articolo, un comunicato scritto dal Fronte Popolare per la Liberazione della Palestina, proprio rispetto alle dichiarazioni che Abu Mazen ha fatto al giornale tedesco Der Spiegel, dove appunto attacca le lotte del popolo palestinese. Questo testo lo potete trovare sul sito Palestina Rossa, che, da cui insomma spesse volte noi leggiamo, traiamo informazioni e notizie, e insomma consigliamo ovviamente a tutti per avere aggiornamenti puntuali su quanto succede in Palestina. Allora, il Fronte Popolare per la Liberazione della Palestina rinnova la sua richiesta all'Organizzazione per la Liberazione della Palestina, OLP, e al Comitato Esecutivo di ritenere l'autorità palestinese e i suoi funzionari politici responsabili degli attacchi in corso contro il popolo palestinese, la sua lotta e la sua rivoluzione, sottolineando la nuova dichiarazione del presidente dell'ANP Mohamed Abbas al giornale tedesco Der Spiegel, in cui si vanta della sua politica di coordinamento della sicurezza, una provocazione contro il popolo palestinese, lontano dall'opinione popolare sempre più convinta del fallimento della politica dell'ANP e l'inutilità, scusate, del suo approccio, che ha portato solo altri disastri. In particolare, il fronte ha denunciato la condanna di Abbas contro la resistenza palestinese, il suo vanto per il coordinamento della sicurezza e la repressione esercitata contro i palestinesi, in particolare la sua orgogliosa, fra virgolette, ammissione di aver fatto arrestare di recente 3 giovani palestinesi accusandoli di pianificare ed effettuare attacchi contro l'occupazione, esponendo questi giovani palestinesi in pericolo sia dall'autorità palestinese sia dall'occupazione. Il fronte ha ribadito che queste affermazioni, che giungono proprio mentre crescono gli attacchi sionisti contro il popolo palestinese, in particolare a Gerusalemme, non rappresenteranno mai le aspirazioni del popolo palestinese o del Movimento di Liberazione Nazionale Palestinese. Inoltre rappresentano un attacco sfacciato contro la decisione del Consiglio Centrale Palestinese, che ha accolto il diritto del nostro popolo a resistere, che ha richiesto di concludere gli accordi di Oslo e di smettere il coordinamento della sicurezza con l'occupante. L'FPLP ha dichiarato ancora una volta a considerare il presidente della NP responsabile per queste dichiarazioni, per le assurde e dannose pratiche che servono a dare una patina di legittimità ai crimini dell'occupazione e ai suoi attacchi contro il popolo palestinese. Inoltre, il fronte ha condannato le dichiarazioni di Abbas, in cui affermava che non avrebbe chiesto alla Germania di far pressioni su Israele, affermando invece di queste affermazioni offensive, c'è il virgolettato, invece di queste affermazioni offensive dovrebbero protestare contro la politica tedesca a sostegno dell'entità sionista, compresa la fornitura di sottomarini nucleari. Quindi, insomma, chiaramente l'FPLP, che spesso, insomma, l'abbiamo visto in vari comunicati, mette il punto sul grosso cancro che il popolo palestinese vive, oltre a quello ovviamente dell'occupazione, ma è quello del tradimento, insomma, di una parte consistente purtroppo della sua politica ufficiale, cioè della NP, e in particolare del partito di Fatah. E questo, insomma, è importante ricordarlo, anche perché vediamo che sempre più spesso, come diceva anche già questo comunicato, sono gli stessi giovani palestinesi a essere colpiti dalla NP che non addirittura dall'occupazione, che poi la NP passa addirittura le carte alle polizia, all'esercito sionista, alla polizia sionista, per insomma, essere repressi sia all'interno della comunità palestinese sia appunto da parte dell'entità sionista.
Direi che chiaramente si sta arrivando al punto in cui l'autorità nazionale palestinese sarà gli sbirri in Palestina, in Israele, così l'esercito israeliano si potrà occupare meglio di altro, un po' come fa Saia coi vigili.
Esatto.
Diamo più potere ai vigili, così poi la polizia può andare a menare tutti.
No, infatti.
La tendenza ovviamente è questa. Infatti, purtroppo, riportiamo questo, insomma, questo aggiornamento di
Samidun.
No, ma è di oggi.
Sì,
appunto preso da Samidu, che insomma rete in solidarietà ai prigionieri palestinesi. Autorità nazionale palestinese arresta lo studente attivista Kifa Kuzmar per un post su Facebook. Di questo comunque si parlava appunto ovviamente anche nello speciale sull'università e la guerra, proprio insomma vedendo anche, oltre a tutti i problemi che ci sono, anche com'è la vita quotidiana degli studenti in Palestina. Dopo l'arresto di oltre 150 palestinesi da parte di Israele per aver incitato alla violenza attraverso dei post sui social network, anche l'autorità nazionale palestinese si è resa responsabile dell'arresto di uno studente palestinese, Kifa Kuzmar, a seguito di indagini riguardanti un suo post su Facebook. Questo lo dedichiamo anche a tutta la gente che su Facebook spara e lancia tutte le cose,
esatto,
improponibili. Ecco, voi potete, qui la gente non può neanche dire, evidentemente,
la fanculo.
Cose che avvengono.
Sì, che non è la prima volta, perché se ci ricordiamo anche uno dei compagni che erano venuti proprio un'iniziativa, tra l'altro qua a Padova, due anni fa era stato arrestato sempre dall'NP perché espressosi contrario alle politiche portate avanti da Abu Mazen su Facebook. Quindi insomma, evidentemente la tensione di voler pacificare, reprimere quanti invece portano avanti percorsi di resistenza, di lotta veri all'interno anche della Palestina occupata, viene soffocata proprio dai gendarmi interni.
Comunque l'articolo continua. Kuzmar, studente di sinistra molto attivo politicamente all'università di Bir Zeit con il Progressive Democratic Student Poll, è stato arrestato dalle forze di sicurezza della NP il 12 maggio, mentre tornava verso casa dall'università. La sua detenzione è stata estesa a 15 giorni per interrogarlo riguardo al suo utilizzo dei social network. Kuzmar era stato attaccato già in precedenza dalle forze di sicurezza palestinesi per aver protestato contro gli incontri e i negoziati dell'ANP con i leader e gli ufficiali israeliani, ma vedi un po' tu. E diverse volte era stato convocato e sottoposto a interrogatori dall'intelligence dell'ANP. Le forze di sicurezza palestinesi collaborano con le forze di occupazione israeliane, condividendo informazioni con i suoi ufficiali. Il presidente Mahmoud Abbas si è vantato dell'efficienza di questa collaborazione con Israele nel contrastare l'intifada in corso, mentre le forze di occupazione israeliane si sono congratulate con gli ufficiali dell'ANP per aver arrestato i palestinesi presumibilmente coinvolti nella resistenza. Il Fronte Popolare per la Liberazione della Palestina chiede il rilascio immediato e incondizionato di Kuzmar, così come quello di tutti i detenuti e i prigionieri politici nelle carceri palestinesi. Il Fronte Popolare di Liberazione della Palestina denuncia inoltre la politica di attacchi agli studenti da parte dell'Autorità Nazionale Palestinese. Scusate, mi sono un attimo persa. Che è aumentata nelle ultime settimane nel periodo delle elezioni nei campus universitari. Questo metodo di repressione poliziesca da parte palestinese contro i palestinesi stessi non solo incrementa le divisioni interne, ma mette in pericolo la vita degli studenti e dei detenuti politici, alla luce del fatto che i detenuti nelle carceri palestinesi vengono successivamente arrestati dalle forze di occupazione israeliana in un contesto di condivisione dell'intelligence e politiche di sicurezza. Quindi tutto molto chiaro, a parte i miei casini. Tra i detenuti dall'ANP, molti sono studenti di vari gruppi politici, inclusi attivisti di sinistra come Kuzmar e anche membri del blocco islamico delle università palestinesi. Tra questi ci sono 5 giovani palestinesi detenuti a seguito di aver riportato informazioni riguardo ai metodi dell'ANP di tortura sotto interrogatorio. Come Samidun aveva notato allora, il contesto di questi arresti è quello della coordinazione in corso tra ANP e forze di occupazione israeliane. Questi giovani non sono una minaccia per la sicurezza palestinese. Sono ben noti e amati membri delle loro comunità, militanti fidati che lottano per la libertà del popolo palestinese. C'è poi un breve aggiornamento sulla situazione. Gli amici di Kifa Kuzmar hanno pubblicato uno screenshot del post che ha causato l'arresto del giovane attivista. La scritta in arabo recita: «Sapete perché i servizi di intelligence sono un'agenzia marcia dentro? Perché l'intera NP è marcia. Saif al-Idrissi è in arresto. Freedom for Saif». Saif è un amico di Kuzmar, anche lui detenuto dall'ANP. Questo è il post per cui è stato...
Sì, esatto. Ha messo il dito nella piaga, evidentemente, e quindi ovviamente la nostra solidarietà non può che stringersi assolutamente al fianco di questo giovane compagno, questo giovane studente. E assolutamente sono nostre le sue parole, basta con l'occupazione sionista, basta con la collaborazione con l'occupazione sionista, libertà per tutti i prigionieri palestinesi, sia nelle carceri sioniste, sia rinchiusi nelle carceri dell'ANP, che a questo punto si fanno sempre più piene, evidentemente, anche se con molta difficoltà in Italia esce fuori questo argomento, visto purtroppo anche i legami che il movimento di solidarietà con la Palestina spesso intrattiene anche con Fatah, e quindi insomma su questi temi diventa reticente. Invece noi pensiamo che sia assolutamente importante additare chi sono i collaborazionisti e sostenere chi invece porta avanti la resistenza e la lotta per la liberazione della Palestina. Questo è, direi, fondamentale.
Giusto per concludere, non per concludere, però così su questa cosa, per dire, la devo dire, cioè mi dispiace, ma la devo dire, il piccolissimo, minimo contributo che noi oggi possiamo dare per tirare sul popolo palestinese è che un altro sionista oggi è morto.
Ah beh, esatto.
Quindi noi vogliamo, insomma, quel poco di speranza che anche noi possiamo dare, nel senso che non possiamo essere lì a lottare con loro, è un altro sionista. Se n'è andato quest'oggi, in particolare, scusate, ma mi fa, c'è un po' ridere per non piangere, ma nel senso c'è una... gente che scrive su Facebook, visto che parliamo di gente che scrive su Facebook, qui giusto per non parlarne troppo e per descrivere velocemente, uno che si batteva per la liberalizzazione dei cannoni, ma delle Israel Defense Force, direi che
perfetto.
Ci piace. Quindi insomma, popolo palestinese uno in meno per il momento.
Assolutamente. Quindi insomma, vediamo se chi dei nostri ascoltatori avrà capito di chi si parla.
Facciamo un quiz.
Direi che è abbastanza semplice. Esatto.
Gli israeliani, tutto torna. persona. Tutto
tra l'altro c'ha una collega che insomma assomiglia a una pantegana.
Giusto.
Di cui abbiamo trattato.
I tamburi rossi, la
esatto,
pantegana.
La pantegana che è quella
si ascolta davvero da sempre, continua a sapere di chi stiamo parlando.
Esatto, anche quella super guerrafondaia, proprio una merda, detto così, e insieme alla sua amica Hillary Clinton, che è di cui grande sostenitrice.
E quindi vabbè, comunque già c'è un po' di da oggi c'è un pelo di speranza in più.
Esatto, noi divorziamo da loro.
تقالي هديت الضيف اللي جاني زارني من بعيد وصفر سعيد ما قالش كلمة زدلو تاني عينو عمار وخدودو عكارو حكالي الحنش حاوزو مدارو حاوزو موطنو عزلو ضربو وانا يدمو عملكو نجالي عشد العار يحنش البلاد سقتو داري معاشي عباد ياك خل الجبال لا يتلاقاو فهاد الدنيا كل شي فاني عشد العار يحنش البلاد سرقتو داري معاشي عباد
ينتمنى النهار لعم زمار نركسك ونديرك في بلاكار
Eccoci tornati in diretta, sempre con Tamburi Rossi, notizie dal fronte. Stavamo parlando di Palestina, non posso neanche dire che cambiamo argomento, assolutamente no, neanche che ci spostiamo un po'. Diciamo che Israele si sposta sempre un po'.
Decisamente, tende ad allargarsi
a voler mettere mano, bocca e bombe un po' dappertutto. Quindi volevamo leggere questo articolo che è del 14 di maggio, giusto perché appunto anche Israele poi deve festeggiare la Nakba, perché se no non siamo contenti, che si intitola Badreddin di Hezbollah, omicidio jihadista su mandato israeliano. Il vice segretario generale di Hezbollah, Naim Qassem, ha annunciato che l'intelligence del movimento sciita annuncerà nelle prossime ore tutti i dettagli che hanno portato all'uccisione del comandante militare Mustafa Badreddin, alias Sayed Zulfikar. In un discorso commemorativo, durante i funerali che si sono svolti a Goberi, quartiere a sud di Beirut e roccaforte del partito, Qassem ha aggiunto: continueremo a combattere Israele e i gruppi takfiri, al-Nusra e Daesh. Per noi c'è un solo nemico, Israele ed i suoi alleati. In un comunicato stampa, Hezbollah ha spiegato che Badreddin è morto a causa di una forte esplosione nella base delle milizie sciite, vicino all'aeroporto di Damasco, che potrebbe essere attribuita ad un bombardamento aereo, ad un missile o a colpi di mortaio. Le ipotesi iniziali di ieri sono state confermate da un'indagine interna, al termine della quale Hezbollah ha dichiarato stamattina che il suo comandante è stato ucciso da un attacco di mortai compiuto da gruppi jihadisti della zona, sempre con il supporto logistico israeliano. Già in questi giorni erano circolate voci relative ad un bombardamento aereo su obiettivi militari di Hezbollah in Siria, da parte del jet con la stella di David, smentito da entrambe le parti. L'uccisione del comandante Badreddin risale infatti a martedì scorso. La notizia però è stata ufficializzata attraverso i canali Al-Manar e Mayedin, vicini al partito sciita, solo nella giornata di ieri con la celebrazione venerdì di funerali solenni, seguiti da migliaia di persone che inneggiavano al martirio del comandante della resistenza e gridavano morte ad Israele, morte ad Al-Saud. Nonostante la conferma delle indagini, appare abbastanza chiaro, sia dalle frasi del vice segretario generale Qassem, che da quelle della folla, chi sia il vero mandante, Israele. Il comandante delle milizie sciite diventa l'ultima delle vittime di Hezbollah in territorio siriano, per mano, diretta o indiretta, sionista, dopo l'uccisione di Imad Mughnieh nel 2008 ad opera del Mossad e quella di Samir Kuntar, vittima di un bombardamento a dicembre 2015. Mustafa Badreddin era una delle figure di spicco dell'ala militare di Hezbollah, visto che fu, nel 1982, uno dei suoi primi fondatori. Con il passare degli anni è diventato uno dei comandanti più temuti dalle truppe israeliane e più carismatiche all'interno della resistenza. Sue sono considerate le principali vittorie che portarono nel 2000 al ritiro sionista dal territorio libanese, come sua è stata la principale vittoria nella battaglia di Qusair, che ha cambiato le sorti della guerra civile in Siria in favore delle truppe lealiste. Aveva recentemente dichiarato: tornerò dalla Siria come martiro con la bandiera della vittoria. Per il suo ruolo e il suo carisma, la stessa stampa israeliana lo considerava il ministro della sicurezza di Hezbollah. In seguito alla sua morte, il quotidiano israeliano Maariv ha dichiarato che la morte di Mustafa Badreddin è un duro colpo per la direzione del Partito di Dio e che lo Stato israeliano non sentirà la mancanza della morte di Badreddin, che ha pianificato decine di attacchi contro Tel Aviv. Da parte sua, il quotidiano Haaretz ha riportato che Israele non è implicato in questo omicidio. Eppure, avendo pianificato operazioni per uccidere il comandante Badreddin, alcuni indizi confermano che Tel Aviv non è responsabile dell'esplosione. Cioè, ha organizzato, ha cercato di farlo, ma quello lì non era proprio il suo il colpo israeliano. Sulla stessa linea, le dichiarazioni del ministro dell'immigrazione Zev Elkin, che è intervistato alla radio israeliana, ha dichiarato che l'uccisione è una buona notizia, senza negare né confermare alcuna implicazione del governo israeliano. Appaiono, purtroppo, sempre più frequenti e costanti le provocazioni e gli atti da parte del governo di Tel Aviv per alzare la tensione contro Hezbollah, suo nemico giurato. Secondo alcuni analisti, infatti, con l'appoggio saudita dei suoi stati vassalli, Egitto, stati del Golfo e Giordania, il governo israeliano tenta in qualsiasi maniera di cercare lo scontro che potrebbe portare ad un'ennesima invasione del Libano, con l'obiettivo di cancellare Hezbollah. Cosa che non è avvenuta nel 2006 dopo la deludente sconfitta sionista e le ripercussioni interne internazionali. D'altra parte, Israele e Arabia Saudita tentano di contrastare l'asse sciita, rappresentato da Iran, Iraq, Libano e Yemen, in qualsiasi modo. Primo fra tutti il sostegno economico e militare di movimenti jihadisti come Al-Nusra e Daesh. Nel suo ultimo discorso di giovedì, il segretario generale Hassan Nasrallah ha dichiarato come gli americani e gli israeliani hanno creato e sostenuto Daesh per combattere Hezbollah in Libano, come riportato dal generale Wesley Clark in un'intervista alla CNN del dicembre 2015, e che dopo aver fallito nel 2006 uccidendo migliaia di civili e distruggendo infrastrutture, senza sconfiggere la resistenza in Libano, loro, gli israeliani, hanno provato con il modello afghano dei movimenti takfiri, ma non hanno avuto successo nuovamente. Nasrallah ha concluso dicendo: «I gruppi jihadisti sono la punta della lancia dei progetti israelo-sauditi nella regione, contro l'asse della resistenza, che continuerà a combatterli con maggiore forza e determinazione».
Eh sì, nel senso che sappiamo bene che quanto insomma il Libano faccia gola ai sionisti e quanto Hezbollah insomma sia una spina nel fianco per i sionisti, e questo lo vediamo sia sulla terra libanese sia poi anche rispetto alla situazione siriana poi insomma. Comunque non solo la resistenza in Libano è una spina nel fianco per Israele, ma anche chi si mobilita in giro per il mondo in solidarietà al popolo palestinese e alla sua resistenza, come ad esempio è successo a Torino, che come è già successo in realtà, perché sembra di...
a Torino, in Sardegna, a Torino, a Padova, a Roma, da Milano, cioè dappertutto.
Esatto.
Ormai è un must.
Vedere come le università, chissà come mai, e qua mi ricollego alla trasmissione della settimana scorsa, le università chiudono sempre i battenti quando si deve parlare di Palestina. Perché appunto proprio a Torino, come dicevamo, l'università off limits per chi vuole parlare di Palestina. Articolo che troviamo su Contropiano e insomma che non ci meraviglia affatto, come si diceva, purtroppo, perché i legami che, come insomma sottolineato spesso, che uniscono le università italiane con le università israeliane e con il governo, dell'entità sionista, sono talmente forti che non può esserci assolutamente spazio per momenti di informazione e controinformazione rispetto alla questione palestinese, alla situazione palestinese e a quanto i sionisti portano avanti. E infatti vediamo qua l'articolo che dice che il 15 maggio si celebra l'anniversario della Nakba, catastrofe in arabo, ovvero l'invasione dei territori palestinesi avvenuti nel 1948 da parte dell'esercito israeliano, che ha costretto oltre 700.000 palestinesi a fuggire dalle proprie terre. Ancora oggi moltissimi palestinesi vivono fuori dalla Palestina, costretti a vivere in campi profughi, vittime della repressione israeliana. Ancora oggi Israele impedisce il ritorno di milioni di rifugiati palestinesi e attua politiche razziste nei confronti dei cittadini israeliani di origine palestinese. Parliamo ovviamente dei palestinesi che vivono nei territori del 48. A 68 anni di distanza la Nakba non si può certamente dire superata. Anzi, diciamo che la Nakba continua, noi insomma, lo diciamo sempre. Proprio in questi giorni, all'interno della campagna Studenti contro il Technion, le studentesse e gli studenti del progetto Palestina e di Noi Restiamo Torino avevano richiesto un'aula universitaria per poter svolgere al campus Einaudi una conferenza sulla Nakba con il professor Joseph Halevi. La risposta da parte dell'università è stata negativa per ben due volte, nonostante la richiesta sia stata fatta correttamente, sicuramente non ci sia un problema di disponibilità di aule. È inaccettabile che proprio l'università, luogo che per eccellenza dovrebbe essere aperto a iniziative e dibattiti, non dia spazi per trattare un tema ancora così fortemente attuale. Non è però la prima volta che l'università nega l'aula. Sempre nell'ambito di Stop Technion, a marzo, gli studenti si sono visti negare l'aula con la scusa che mancasse un contraddittorio e di conseguenza sono stati costretti ad occuparla. Dopo decine di conferenze su altri temi organizzate in università negli ultimi due anni, per le quali le aule non sono mai state negate e anche in assenza di contraddittorio, è chiaro in realtà che le scuse dell'università mascherano la precisa volontà di mantenere il silenzio sulla questione palestinese, prendendo così tacitamente una posizione. Per questo ci impegniamo a ricordare a tutti e a tutte che l'appuntamento è oggi nella Main Hall del campus Luigi Einaudi alle 17 per procedere con l'iniziativa e combattere la censura universitaria sul tema palestinese. Insomma, questo ci sembra più che importante denunciarlo, perché purtroppo sempre più spesso vediamo questo tipo di atteggiamento da parte degli atenei italiani e, come sottolineato, non certo a caso. Anche a Padova stessa abbiamo assistito, oltre al fatto che ci è stata negata a più occasioni le aule per iniziative riguardanti la Palestina, anche, non so se si ricorda qualche ascoltatore padovano, di quando era fuori c'era un'iniziativa fuori dall'università addirittura, cioè nell'atrio, un volantinaggio in solidarietà alla Siria, dove addirittura c'era una cartina geografica che riportava la Palestina e una studentessa israeliana ha attaccato questo banchetto che presentava appunto questo fatto da studenti che portava questa iniziativa e insomma il rettore si è subito mobilitato per prendere le distanze dal banchetto, negando.
Se avesse chiesto, no, ci vuole anche la cartina di Israele. Sì, è quella lì, quella che vedi.
Esatto.
Ora un altro nome, ma è la Palestina.
Esattamente. E proprio il discorso del contraddittorio era emerso anche in quell'occasione. Cioè, beh, ma voi portate una visione unilaterale, dovrebbe esserci un contraddittorio. A questo punto verrebbe da dire, nel senso, con tutte le conferenze che sono state fatte anche sul Medio Oriente, eccetera, per esempio, sulla questione anche dell'ISIS, no? Ma come mai non abbiamo bisogno di un contraddittorio, cioè di invitare uno dell'ISIS per discutere, no? Di cosa, qual è la sua visione della situazione in Siria. È come questo.
Possiamo chiamare il Ku Klux Klan per discutere di antirazzismo?
Ma sì, nel senso che come al solito, no? È solo una visione che ha bisogno di avere il contraddittorio, e invece le visioni di altre realtà e organizzazioni che non entrano negli interessi degli imperialisti occidentali vengono ovviamente non hanno necessità che di essere rappresentate negli atenei.
Fermo restando che è chiaro insomma l'intento per cui non si può parlare di certe cose, però tra l'altro, come avevamo detto anche tempo fa quando avevamo dato la notizia che appunto era stata negata l'aula per la campagna contro il Technion con il nostro simpatico amico Sami, si discuteva anche del fatto che, voglio dire, l'assemblea è aperta e pubblica ed è in un luogo pubblico quale l'università, onde per cui chiunque può andare e parlare. Poi se c'è bisogno di prendersi ammazzate, ci si prenderà ammazzate, però il concetto del manca un contraddittorio non ha nessun senso di esistere nel momento in cui un'assemblea è pubblica, in un luogo pubblico.
Chi vuole andare può andare,
parlare, tirare mazzate, deve stare attento perché poi non si sa, però nel senso la gente può andare, riportare il suo, dire il suo e ci sarà un dibattito, una discussione che sfocerà come sfocerà, quindi voglio dire, hanno dato per scontato che tutti quelli che avrebbero partecipato all'iniziativa sarebbero stati
pro Palestina.
Giusta.
Beh, evidentemente è così palese da che parte bisogna schierarsi che c'è cioè, una coda di paglia, possiamo chiamare un coda di paglismo.
Penso che se io fossi dovuta andare alle lezioni all'università solo se ero d'accordo, ciao, cioè, mi ero disiscritta i primi sei mesi proprio, quindi insomma funziona così, le cose, però è chiaro che insomma c'è bisogno di una scusa. A Padova addirittura avevano detto che l'iniziativa non riguardava ciò che si fa all'interno dell'università, perché nello specifico era fisica, a parte che lo riguarda da morire, tra l'altro.
Anche a massa.
Però il concetto all'università non dovrebbe essere questo, cioè non è che devi fare scienze politiche una roba di scienze politiche, a fisica una roba di fisica, l'università è una, è tutta e puoi fare un po' quello che ti pare, nel senso... Quindi addirittura abbiamo gli argomenti che non c'entrano, a parte che la fisica e la chimica, voglio vedere quanto non c'entrano con Israele, però è con la Palestina.
Sì, nel particolare poi Technion è proprio...
un nome e una garanzia.
Nel senso che è proprio lavora proprio su queste tematiche, quindi su queste, quindi la collaborazione evidentemente è proprio... Nel senso che evidentemente è molto delicato come tipo di rapporto, non si può certo inimicarsi i finanziatori sionisti.
No, tra l'altro sicuramente proprio la campagna contro il Technion è un problema non indifferente, perché anche se solo a livello formale, un po' simbolico se vogliamo, è comunque una campagna che è stata firmata da più di 300 accademici italiani e ne abbiamo almeno una quindicina anche qua dell'Università di Padova, quindi insomma diciamo che la cosa ha preso un po' troppo piede forse. Quindi proprio di questa campagna, come si era accennato all'inizio della trasmissione, vediamo dove esattamente a scienze politiche, visto che i problemi di aule e non aule, come abbiamo detto prima, ce li abbiamo tutti. Comunque domani appunto alle 14:30 presso la Facoltà di Scienze Politiche, quindi appunto a Padova in via del Santo 28, ci sarà proprio questa assemblea di presentazione della campagna italiana per la revoca degli accordi con il Technion. Da 68 anni le università israeliane costituiscono un elemento fondamentale al servizio dell'occupazione sionista della Palestina. Esse sono infatti il motore della ricerca militare, dell'industria repressiva e promotrici dell'ideologia sionista nella popolazione giovanile. Dietro la maschera dell'eccellenza culturale e tecnologica hanno saputo ritagliarsi enormi spazi di agibilità nei rapporti internazionali, legittimando anche all'estero il loro operato e quello dello Stato sionista. Contro queste derive, i primi di marzo, è stata lanciata anche in Italia la campagna di boicottaggio accademico contro Israele e contro le collaborazioni che le università nostrane portano avanti con gli atenei sionisti. Le adesioni di professori ed accademici sono state fino ad ora più di 300 e i collettivi studenteschi che si sono mobilitati in tutta la penisola sono molteplici. Non pochi sono stati gli ostacoli alla promozione di questa campagna. In molte città i vertici delle università hanno persino negato la possibilità di parlarne all'interno delle proprie strutture, palesando come la cultura si asserva degli interessi economici ed oggi più che mai anche di quelli bellici. Parleremo di tutto questo con il ricercatore Enrico Bartolomei, tra i firmatari della campagna e autore di vari libri sull'argomento. Consapevoli che ogni parola spesa ed ogni azione compiuta contro l'occupante sionista sia fondamentale per diffondere e sostenere la lotta per la libertà e la resistenza del popolo palestinese. I popoli in rivolta scrivono la storia intifada fino alla vittoria.
Quindi essetici tutti assolutamente per questo appuntamento assolutamente imperdibile.
واللي بيزعق واللي ناس راكبة وناس مشدودة وناس برا بيقولوا دي موجة والأعمال مكتوبة يا اللي جاي وانت فين من زمان
طارا في حومتي في الفوسطة بنسيام ولا تريبولي الفابيش طال حبط وزينهم زين بلادي دوك ليا ما كنتي مع خلوي دورو ما يسعى في الجيب لابس الماركة والدار نكري هادي يا معيشة الصوالي من وضع 12 والما ما كاش قارو موقو كيف نوض من الفراش هادي هي حالتي في الجيري كي نسمع في النشرة والخبار يقولوا تزاير تعجب الاندار تحكني الشاقة ونبدا نبكي واحد جاي حي بوليتيكي الاخر حمار في تكنيكي حاشا خويا الفهم يا ولد بلادي هادي هي حكايتي هادي هي حكايتي هذه يا حكايتي نحكي لكم شوية من صغري في أرض بابا وجدادي يا مد الشمس والعميدي تيراني عشرة عشرين شركة باش نشرو عند المصابي بالون خمسطاش مية قعراشي نلعبو في السنقة نجوزو الوقت اللي يقولو عليه غالي تخمم باش تلقى اكتيفيتي علمتني نسرق في المارشيات وضروليات كيفاش حبيتني انا نريزيتي دو كان نبكي ونشكي يستشفوا فيا عديالي وانا ماني حايب هاد الشي ما كريتو يا ما تخلوي وانا جامي نركريتي ما كرتو اي ما سوسيتي هدي حكايتي 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 هدي حكايتي
eccoci nuovamente in diretta quando sono le 21.06 di giovedì 19 di maggio. Stavo già perdendo con i mesi, figurati.
Ce ne ti viene da dire dicembre, gennaio, al massimo febbraio in questo momento.
Veramente c'è un tempo da lupi, ma noi andiamo avanti imperterrite ai nostri microfoni per trattare, diciamo, un approfondimento, no, approfondimento si fa per dire, ma un approfondimento dell'argomento precedente, e cioè si parlava delle università italiane e i loro legami con la guerra, con, diciamo, l'occupazione sionista, ma insomma più in generale con la guerra, l'abbiamo visto la settimana scorsa, ma andiamo un po' a vedere, a spulciare i conti dell'imperialismo italiano rispetto al rifinanziamento delle missioni militari, perché mentre si parla di tutt'altro sui telegiornali, sotto sotto, cicco cicco, gnicchi gnicchi, ovviamente
neanche
la massa, vengono rifinanziate proprio il 17 di maggio le missioni militari. Avete sentito mezza notizia su questa cosa?
No, comunque, se i vostri figli non possono mangiare a scuola perché non ci sono le mense, se fate file di 10 mesi per una qualunque visita, se il ticket costa 150 euro per 5 minuti in cui vi dicono ma è lo stress, o cose del genere, sappiate dove sono finiti tutti i soldi.
Esatto, la colpa non è di gli immigrati che rubano il lavoro.
Anche perché sennò avrebbero tutti una reggia a testa a quest'ora.
Esatto, non è colpa di mio nonno che l'ho visto e stava sul cazzo, perché poi alla fine cercano di fare sempre, no, le guerre tra poveri, ma la colpa è del fatto che 1,2 miliardi di euro sono stati stanziati per le missioni militari, quindi molto chiaro dove si vuole andare a parare. L'idea, leggiamo appunto, che è stato quadruplicato tra l'altro i fondi per le navi in Libia e l'impegno antirusso con la NATO, quindi molto preciso anche su che carrozzone, tanto per cambiare, governo Renzi si posiziona saldamente. Questo tanto per ricordarlo ogni volta che sentite sull'autobus, per la strada, in qualsiasi location vi troviate le solite lamentele rispetto a chi è messo peggio di noi, o insomma chi è più in difficoltà, quello che che sia un discorso razzista, che sia un discorso di qualsiasi altro genere. Ricordatevi invece che chi sta facendo veramente gli propri interessi è bello che incravattato. Andiamo a leggere un po' quindi le cifre in particolare, perché queste cose appunto non vengono fuori. Allora, pubblicato il decreto di rifinanziamento, dicevamo il 17 di maggio, nel silenzio generale, questo lo aggiungo io, 124 milioni coperti con la tassa sul credito d'imposta alle banche. Aumentano i fondi per l'Iraq, ma non c'è traccia della spedizione militare già decisa a protezione della diga di Mosul. Spending review, 16 milioni in meno per la cooperazione delle missioni militari all'estero per l'anno 2016, approvato il Consiglio dei Ministri lo scorso 29 aprile. La spesa complessiva, come preannunciato dal Ministro della Difesa Pinotti, la nostra amica Pinotti, guerrafondaia più che mai, è in linea con quella dell'anno scorso, 1 miliardo e 272 milioni. L'anno scorso era stato 1 miliardo e 255 milioni, insomma si è un po' slargata la pinotta qua. Ci ha preso, cioè, questi, insomma, qualche spiccio in più. Ma il decreto presenta alcune sorprese. Una riguarda la copertura finanziaria raggranellata in parte, 124 milioni, dalla tassa sul credito di imposta alle banche, come previsto dal decreto banche approvato all'inizio di maggio. L'altra riguarda l'Iraq, Libia e Turchia. Nel decreto, infatti, non c'è traccia della spedizione militare, già decisa, a protezione della diga di Mosul, a due passi dalla postazione dell'ISIS, dove nei prossimi mesi verranno schierate 500 soldati della brigata meccanizzata Aosta, con blindati e artiglieria. Un dispositivo che potrebbe assumere un ruolo di combattimento, soprattutto considerato il contemporaneo invio nella vicina Erbil di 4 elicotteri da attacco Mangusta, sulla carta destinati solo a scortare le missioni di recupero feriti in prima linea condotte dagli elicotteri NH90. L'aumento del costo delle missioni irachena dai 200 milioni del 2015 ai 230 milioni del 2016, perché parliamo di missione irachena, no? Perché ovviamente non siamo in guerra, non c'è intervento, no. Però,
pace.
No, ma si sono dimenticati di scrivere.
Ah, vabbè, ma lo danno per scontato.
Infatti diceva appunto un ruolo di combattimento. Riguarda infatti solo l'impiego di questi velivoli, con relativo personale di 130 uomini. L'operazione Mosul farà raddoppiare il costo della missione irachena e infatti probabilmente dovranno fare poi una zonta a questo decreto per tirare fuori Skei, leggete soldi in dialetto, e per tirare fuori appunto i soldi per anche questa operazione. Comunque, andando avanti con l'articolo, per quanto riguarda la Libia, nel decreto non si fa cenno, come prevedibile, alla missione segreta delle forze speciali italiane decisa da Renzi il 10 febbraio, ma in compenso è stato quasi quadruplicato lo stanziamento per la forza navale italiana già schierata davanti alle coste della Tripolitania nell'ambito dell'operazione nazionale Mare Sicuro. Dai 24 milioni del 2015 si passa a oltre 90 milioni di euro. Dite che il fronte libico sia caldo in questo momento? O presumono che diventi molto caldo? Adesso con un sostanziamento di 60 milioni in più? Probabile.
Ma no, è perché siamo pieni di soldi, non sappiamo più dove metterli.
Ah, sì. Mi sono accorta anche quando ho pagato il ticket l'altro giorno, siamo pieni di soldi. Vabbè, è evidente che si prevede un maggiore impegno di navi, attualmente 5, e uomini, un migliaio, compreso fucilieri e incursori di marina. Da notare anche un aumento dei fondi da 60 a 70 milioni per la missione navale europea antiscafisti Euronavar Med Sofia, che impegna la portaerei Cavour, un sommergibile, elicotteri, droni e 620 uomini. Senza dimenticare la missione navale della NATO nel Mediterraneo, Active Endeavour, cui l'Italia partecipa con la fregata missilistica bersagliere, più altri assetti aeronavali su richiesta che anche quest'anno costerà una ventina di milioni. Dal decreto emerge anche un nuovo impegno militare italiano in ambito NATO. Quindi, oltre ad aver sistemato un po' di questioni, insomma, di presenze già dove sapevamo, vediamo un'aggiunta. Questa volta funzione antirussa. Alla partecipazione alla nostra aeronautica al pattugliamento dei cieli della Lituania e degli altri paesi baltici. Costo 2016 circa 1 milione di euro. Si aggiungerà infatti un sostanzioso un contributo, 7 milioni di euro, per la partecipazione alla missione NATO Active Fence in Turchia. Quindi, oltre a schiaffarci un po' di pattugliamento rispetto alla Lituania, quindi sul fronte proprio al confine con la Russia, ma ci mettiamo pure con il fronte turco, che ha lo scopo di proteggere lo spazio aereo turco da intrusioni aeree siriane, ma soprattutto russe. Da mesi circola la voce che l'Alleanza Atlantica, dopo il ritiro dei missili Patriot americani e tedeschi, abbia chiesto all'Italia di schierare nel sud della Turchia le nostre batterie missilistiche antiaeree SAMP-T. Confermato l'impegno finanziario per la missione in Afghanistan, 180 milioni, solo 5 milioni meno dello scorso anno. Quindi attenzione, avevano detto che si andava smobilitando, ma direi proprio di no. effetto della decisione presa su richiesta americana di bloccare il ritiro di quel fronte e di mantenere a Herat quasi 1000 soldati italiani. Vorrei sapere quanti italiani sanno che ci sono 1000 soldati ancora in Afghanistan, ma comunque, perché queste cose vengono attualmente abbastanza tacitate. Un impegno, quello afghano, che anche quest'anno supera ampiamente i 300 milioni, se si contano anche i costi delle strutture italiane di comando nel Golfo, 19 milioni di euro. L'oneroso finanziamento italiano all'esercito afghano, deciso dal governo Monti, 120 milioni di euro l'anno fino al 2017, e le spese logistiche di trasporto, buona parte dei 76 milioni di euro stanziati dal decreto per tutte le missioni. Per la cronaca, 15 anni di missione in Afghanistan ci sono costate finora 6 miliardi di euro, una media di oltre 1 milione di euro al giorno. Ecco, presente quante case popolari, quanti assegni di disoccupazione, quanti soldi per la pubblica istruzione.
Quanto anche lavoro proprio, cioè nel senso creazione di lavoro, di posti di lavoro.
Per non parlare delle strutture sanitarie, no? Le scuole che cascano a pezzi.
Vabbè, dai.
Sono cascate anche tipo sopra un banco 2 settimane fa di un ragazzino. Vabbè. Per fortuna era appena uscito da scuola.
No, se non è morto nessuno non è un problema.
Ma anche se è morto qualcuno, poi alla fine, no, insomma, San Giuliano ce lo ricordiamo. Vabbè, le altre missioni rifinanziate dal decreto sono Libano, che non può mancare, ricordiamocelo, 155 milioni per 1100 uomini. Kosovo, 80 milioni per 550 uomini. Antipirateria nell'Oceano Indiano, 28 milioni con una nave e 180 uomini. Somalia, 25 milioni con 110 uomini. Albania, 5,8 milioni con 48 uomini. Palestina, 3 milioni con 45 uomini. Mali, 3 milioni con 30 uomini. Baltico, 1 milione per sorveglianza aerea in funzione antirussa. Bosnia, 0,3 milioni con 5 uomini. La Bosnia mi è un po' così, un po'...
passata un po' di moda.
Sì. E Cipro, 0,2 milioni con 4 uomini. Ma sono 4 uomini, 0,2 milioni. Buono stipendio sti qua, Vuole registrare infine che a fronte della costanza degli stanziamenti militari il decreto taglia i fondi alla cooperazione internazionale per migliorare le condizioni di vita della popolazione e dei rifugiati e a sostenere la ricostruzione civile in favore di Afghanistan, Etiopia, Repubblica Centrafricana, Iraq, Libia, Mali, Niger, Myanmar, Pakistan, Palestina, Siria, Somalia, Sudan, Sud Sudan, Yemen e in relazione all'assistenza dei rifugiati e dei paesi ad essi limitrofi, nonché per contribuire a iniziative europee e multilaterali in materia di migrazione e sviluppo. Nel 2015 erano stati stanziati 106,5 milioni, quest'anno solo 90 milioni, ma del resto adesso non c'è più il problema dei rifugiati, no?
No, non capisco di cosa...
No, vero, no, non c'è più immigrazione, non c'è nessun problema.
No.
Non c'è nessun problema.
No,
e se c'è, bisogna bombardarlo.
Ma sì, ma vai, direttamente. Comunque, fortunatamente, in questo mondo di merda, c'è anche chi invece continua, insiste, sti pazzi fulminati che continuano a lottare contro la guerra, contro la devastazione del territorio, perché poi... Perché poi ci sono una lunga serie di ripercussioni, soldi che non ci sono per il bene collettivo della popolazione, ma che vengono invece utilizzati per bombardare i popoli. Poi c'è anche il problema della devastazione del territorio in cui viviamo, del fatto che abbiamo 113 basi militari americane nel nostro territorio, abbiamo un mucchio di schifezze tenute dentro là, bombe di vario genere e tipo.
Comprese quelle nucleari.
Esatto, tutte le radiazioni che tutte queste cose comportano, sappiamo la Sardegna ormai come la stanno riducendo, la Sicilia
ma ce l'abbiamo anche a Vicenza, che è una tragedia sia per la presenza di questi personaggi improponibili quali militari americani che si sbronzano, stuprano le ragazzine, fanno il peggior schifo qui per poi fare il peggior schifo in altri paesi.
Ma sono turbati dalla guerra.
Sì, vabbè, basta fare a meno di andare a farla, dico, lo dico. Cioè, il problema per risolvere i sintomi post-traumatici è non andare a fare la guerra. Guarda, io sto benissimo, ve lo dico.
Penso anche perché quelli che le bombe se le sono prese in testa, anche quelli penso che abbia qualche sintomo post-traumatico.
Ma
non importa.
Sono dell'est, vabbè. Comunque, visto che appunto le ripercussioni di quello che è la guerra imperialista sono di mille tipi e forme e riguardano tutti, perché veramente riguardano ognuno di voi, da chi ha bisogno dell'ospedale a chi vive con le radiazioni, per fortuna c'è chi insomma in qualche modo cerca di andare contro tutto questo e continua a lottare. Quindi volevamo appunto leggere un po' questo aggiornamento proprio sulla lotta No Muos, una lotta che sappiamo essere una lotta popolare nata contro le radiazioni che proprio queste antenne Muos rilasciavano intorno a Niscemi, quindi per i problemi insomma di salute della gente, ma che poi in poco tempo si è trasformata anche in una mobilitazione antiimperialista, quindi contro l'utilizzo proprio di queste antenne, contro lo scopo per cui erano state messe lì e quindi appunto il bombardamento di altri popoli. Questo weekend infatti a Niscemi c'è stata una manifestazione No Muos e questo è il breve comunicato insomma che i No Muos hanno scritto. Niscemi in 3.000 in corteo per dire ancora una volta No Muos. Ieri pomeriggio a Niscemi 3.000 persone provenienti da tutta la Sicilia e non solo hanno attraversato le vie del centro per ribadire la propria ferma opposizione alle antenne Muos americane presenti nella Sugheretta. La chiamata regionale convocata dai comitati presenti da anni nel territorio di Niscemi ha assunto tutto un altro significato quando qualche giorno fa il CGA ha emesso una sentenza che ha ribadito il giudizio del TAR che l'anno scorso aveva definito il Muos un impianto abusivo. Per il CGA invece si tratta di una struttura che non è né abusiva né pericolosa per la salute e abbraccia dunque il ricorso presentato dal Ministero della Difesa. In risposta a questa sentenza, alla testa del corteo lo striscione che recitava «Unica sentenza, resistenza, No Muos». A ribadire il fatto che nonostante le beghe legali discusse all'interno dei tribunali, l'unica reale volontà da considerare è quella di chi per anni ha marciato lungo la Sughereta per opporsi alla devastazione ambientale e alla militarizzazione del territorio siciliano. La manifestazione di ieri è stata espressione di tutti quei territori che quotidianamente si organizzano e portano avanti una lotta ad un modello di sviluppo imposto sulla pelle dei siciliani, da Palermo, da Catania, da Messina, da Licata, Marsala, Caltagirone, dalla Valle del Mela. Alla manifestazione era presente anche una delegazione di Notav direttamente dalla Valsusa, a dimostrazione del fatto che le lotte in difesa del territorio non hanno latitudini. Il corteo di ieri, dunque, partito da piazza Vittorio Emanuele e che ha solcato le vie del centro della piccola cittadina del Nisseno, è riuscito a coagulare al suo interno tutti quei no che rendono la Sicilia un territorio in continua lotta. Dalla lotta agli inceneritori, a quella contro le trivellazioni, a quella contro la militarizzazione del territorio, a quella per la casa e più in generale una lotta contro un governo inerme, quello siciliano di Crocetta e un governo accentratore, quello del PD di Renzi, che impongono alla Sicilia un modello di sviluppo volto alla distruzione dei territori, al progressivo impoverimento, che vorrebbero innescare un processo di annichilimento sociale. In Sicilia si alza la testa per mettere in discussione tutti questi attacchi, giorno dopo giorno. Lo si è fatto ieri per le strade di Niscemi e si continuerà a farlo in ogni occasione possibile, lottando per l'autodeterminazione del nostro territorio, contro il governo delle lobby, per difendere la nostra terra con ogni mezzo necessario. Beh, direi che questo comunicato è bellissimo, direi che purtroppo si vede ogni giorno come la giustizia sia borghese, come la giustizia faccia gli interessi dei padroni fondamentalmente e quindi, insomma, come hanno ribadito anche i No Muos, come ribadiscono i Notav da molti anni, come ribadiscono tutti quei compagni e tutte quelle masse che continuano in Italia a lottare in difesa dei propri diritti, giusto per essere un po' generici, è che la resistenza e la lotta è l'unica via per riuscire a vincere.
Assolutamente, e un esempio oltre a quello dei Nomuos di grande determinazione rispetto appunto al rifiuto di, delle basi e dell'occupazione della propria terra attraverso le basi che non fanno altro che esportare morte e distruzione anche agli altri popoli, è sicuramente quello della lotta contro le basi in Sardegna. Spesso, insomma, in questi ultimo anno abbiamo seguito insomma, le lotte, le mobilitazioni che hanno veramente messo a dura prova l'esercito italiano e gli eserciti che ospiti delle basi come Decimo Mannu, dove appunto tentavano di fare le esercitazioni, ma che sono state prontamente, veramente con determinazione, bloccate da tutti quelli che in Sardegna si sono mobilitati, sono scesi in piazza, nelle piazze, per più che nelle piazze, anzi hanno presidiato le basi, entrando anche nelle basi, quindi interrompendo le esercitazioni di morte. E questo ovviamente è un altro esempio molto importante di come si può effettivamente mettere i bastoni tra le ruote dei guerrafondai, e questo, insomma, è possibile farlo anche a costo di avere ovviamente poi le ripercussioni da parte della magistratura, perché andiamo poi abbiamo insomma visto che purtroppo ci sono state varie occasioni insomma state repressive, come fogli di via, oltre alle manganellate chiaramente che hanno caratterizzato anche i presidi e le mobilitazioni di questo ultimo periodo, di questi ultimi insomma mesi. E notizia del 2 maggio che insomma ci teniamo a riportare: il TAR ha respinto il ricorso contro i fogli di via da Sant'Anna Resi e Teulada. La motivazione del provvedimento è stata ritenuta ampiamente congruentemente motivata, data la presunta pericolosità per la sicurezza pubblica. Non è dovuta, non quella, la presenza delle basi, è la presenza dei manifestanti contro di esse. Si precisa inoltre che la misura del foglio di via obbligatorio è diretta a prevenire reati piuttosto che a reprimerli. Si parla di un'oggettiva e apprezzabile probabilità di commissione di reati quando si tratta, per la maggior parte, di persone incensurate, alcune delle quali abitano addirittura nella zona limitrofe. Ci troviamo in una situazione assurda per cui le persone, solo per essere state identificate al di fuori del poligono di Teulada, non possono più tornare in quei luoghi per almeno 3 anni. E questo, no, proprio per cercare di eliminare quanti si oppongono alla presenza di queste basi, in particolare a Teulada, insomma c'è stato varie manifestazioni. Continuiamo: si può cercare all'infinito la differenza tra repressione e repressione preventiva, sta di fatto che alcuni dei suddetti fogli di via sono stati notificati, guarda caso, la mattina del 3 novembre, con il chiaro intento politico di compromettere la riuscita del corteo. Ancora una volta apprezziamo la corrispondenza tra giustizia formale e ingiustizia sostanziale. Una giustizia che vede il pericolo in chi lotta per poter camminare liberamente per la propria terra e non in chi la devasta con le bombe. Questa sentenza del TAR, che riprende la linea politica della Questura di Cagliari nei confronti del movimento contro le basi, ne è la prova lampante. Recentemente, come comitato studentesco, questo è il comunicato del comitato studentesco contro le basi militari in Sardegna, mi sono dimenticata di dirlo all'inizio, ma vi dico chi è l'autore di questo testo. Quindi diciamo, recentemente, come comitato studentesco, siamo stati vittime di una perquisizione orchestrata dai militari ed eseguita dal PM Pani. Anch'essa si iscrive in un contesto di attacco alla libertà dei sardi di poter decidere le sorti del loro territorio e nel limite alla libertà, ma soprattutto la possibilità di informarsi di quanto viene sparato e di quello che viene sparato in Sardegna durante le esercitazioni. È in momenti come questo che il movimento che lotta contro le basi militari deve mostrarsi più unito e forte. Per questo abbiamo deciso tra aprile e maggio un tour che ha toccato diversi territori e che si concluderà il 2 giugno a Oristano con l'Assemblea Generale Sarda contro l'occupazione militare della Sardegna. E questo, insomma, è un tour che assolutamente noi ci sentiamo di rilanciare. Magari cercheremo di intervistare, di ospitare ai nostri microfoni qualche compagno del comitato studentesco appunto contro le basi militari in Sardegna per rilanciare, insomma, e sostenere questa iniziativa e, insomma, assolutamente da riprendere. E anche perché appunto anche in queste settimane la lotta contro le basi in Sardegna si è fatta notare, è stato contestato l'ambasciatore statunitense fastidiosamente invitato dal rettore all'Università di Sassari.
Non c'erano controparti siriane, irachene, non c'erano,
No, te lo giuro.
C'era solo lui che parlava di quanto è brava la Clinton, quanto fa schifo Trump.
Ma pensa un po', e io che avrei detto che la controparte fosse necessaria nelle università.
Volevo dirgli: guardate che preparare l'università sarà la controparte, invitate qualche siriano, ci sono qui qualche palestinese, qualche iracheno, ci sono, li trovate, però...
Ma non si è presentato nessuno, è gente che tira pacchi. E quindi comunque assolutamente, insomma, da rilanciare. Tra l'altro, per chi volesse avere maggiori informazioni, basta anche guardare su Facebook. Sul loro account Comitato Studentesco contro le basi militari in Sardegna e trovate tutto il manifesto con i vari appuntamenti, che purtroppo sono solamente in Sardegna, per cui, insomma, quanti non sono lì devono pensare, insomma, di prendersi qualche giorno di vacanza, andare a visitare una isola che è veramente, tra l'altro, molto bella e che bisogna preservare, purtroppo, nonostante sia stata già ripetutamente massacrata, saccheggiata e colonizzata da chi più ne ha più ne mette, vari imperialisti italiotti e non solo. E quindi, insomma, occasione utile per andare a trovare i compagni è anche questo tour, e cercheremo, insomma, anche qua di ospitarli ai nostri microfoni sicuramente. Intanto l'importante è che esempi di lotta contro le basi militari ce ne continuano a essere, sono esempi di lotta forte che vanno sostenuti e portati avanti, e chissà che anche in Veneto qualche cosa, insomma, succeda, perché di basi ne abbiamo parecchiotte, ma insomma anche tutto il resto d'Italia, voglio dire, non sentitevi salvi, eh.
Detto questo, come vi sarete ovviamente accorti e vi starete domandando che, cioè, mancava qualcosa all'inizio
ci
di
manca
questa
una voce.
Trasmissione, ci manca una voce,
due voci in realtà,
due voci in realtà, vabbè, ma una è in vacanza, quindi che
non è flebile,
neanche.
Come no, ci manchi,
maledetta, cioè, chi può e chi non può, quindi noi stiamo qua.
Io e la Buri stiamo diventando come il sole e la luna, quando c'è lei non ci sono io, quando c'è...
che rimane sempre comunque imperterrita, diciamocelo, sono io, mi dispiace per tutti voi. Comunque manca anche un'altra voce, ovvero manca la nostra rubrica Voce Antifascista della Nuova Russia, la nostra Larissa, ma non vi preoccupate perché la intervisteremo ora, perché la gente è dura per chi lavora qua, quindi rimanete con noi, mandiamo il nostro bellissimo jingle, perché appunto adesso, al contrario, avremo il contributo di Larissa sulla situazione nelle repubbliche popolari.
Oggi abbiamo spiazzato i nostri ascoltatori.
Me li vedo già sconvolti.
Sconvolti, sconvolti.
Как воевали, так и будем воевать. Надеюсь, лучше, более результативно. И до победы мы все-таки дойдем. До своей победы. До победы народа над произволом олигархатов и продажными чиновниками.
Eccoci tornati in diretta, siete su Tamburi Rossi Notizie dal Fronte e oggi è giovedì 19 di maggio. Quindi, come dicevamo prima, in una parte diversa della trasmissione, quindi a dolce conclusione, abbiamo con noi la Larissa per la rubrica Voce Antifascista della Novorossia. Ciao Larissa.
Buonasera cari amici, amiche, buonasera a tutti carissimi ascoltatori. E purtroppo la situazione sempre diventa più, diciamo, più si aggrava e cominciano più dopo la festività, quello che abbiamo parlato altra volta, ogni giorno si molto più attiva il comportamento, diciamo, dell'esercito ucraino. 16 di maggio, per esempio, come è stato riferito dal Ministero della Difesa della Repubblica Popolare di Donetsk, è stato 340 violazioni del cessate il fuoco da parte dell'esercito ucraino verso il territorio della Repubblica Popolare di Donetsk. E secondo i dati del comandante delle forze armate di Donetsk, le truppe ucraine hanno sparato sempre dai mortai di calibro 82-120 mm, i tre missili anticaro MT-12 hanno impiegato un carro armato. Inoltre sono state registrate violazioni per mezzo di differenti tipi di lanciagranate e armi da fuoco. Le località colpite dai bombardamenti ucraini sono state sempre villaggio Zaitsevo, nord di Gorlovka, Yesinavata, Dakuchaevsk, Tachanka, Oktyabr, Nikolaevka e Nova Marivka. Viene sottolineato che sui centri abitati a nord-ovest di Donetsk, che sono stati bombardati interrottamente per 2 ore, questo era 16 di maggio, parliamo, le forze armate d'Ucraina hanno sparato 64 colpi di mortaio dalle posizioni di Krasnogorovka e Avdiivka. E le responsabilità dei suddetti crimini, come riporta il Ministero, appartengono comandanti ucraini Shaptala, Sakalov e Dalitsky. E inoltre, tra i dati dei report, i bombardamenti dai settori meridionali della Repubblica vengono imputati a mercenari di paesi arabi. E tutti i dati, come solito, sono stati riferiti alla missione e monitoring dell'OSCE. Il giorno 17 di maggio 232 volte sono state violazioni del cessato del fuoco e anche solito hanno usato le armi da 120-82 mm, bempe e diversi tipi di lanciagranate e armi leggeri, e sono sempre stati sotto bombardamenti da Kuchaevsky, Sinavata, Sakhanka, Holmovskaya e Zaitseva. E vorrei proprio fermarmi sul briefing quotidiano del Edward Pasturin, che sempre fa, adesso ho 18 di maggio, e è più, diciamo, in particolare perché i militari ucraini il 18 di maggio hanno fatto 557 volte hanno sparato sul territorio della Repubblica di Donetsk. In conseguenza un soldato è stato ucciso e 2 sono stati feriti, lo ha annunciato in centro stampa il vice comandante del corpo operativo Edward Pasturin. La situazione in Repubblica Popolare di Donetsk significativamente è deteriorata. E per questo giorno di 18 maggio 557 volte le forze ucraine hanno dato il fuoco sul territorio della Repubblica. E ha aggiunto che hanno usato i lanciagranate da 124, 120, 89 calibro e 82 mm. Inoltre è stato effettuato il bombardamento anche dai veicoli di fanteria da combattimento, i vari tipi di lanciagranate e armi leggere. Rinforzo degli attacchi da parte punitivi ucraini stanno cercando di provocare i militi di DNR per aprire il fuoco di ritorno, e tuttavia eserciti della Repubblica di Donetsk non reagiscono alle provocazioni e rispettano pienamente gli accordi di Minsk, ha detto il vicecomandante. E secondo i dati del ministero, il nemico ha bombardato Zakuchaevsk, Spartak, Sinavata, Staromikhailov, Kazaitsevo, parte dell'aeroporto Sitipetrovskij della città di Donetsk. E sempre ordini delittuosi per bombardare i centri abitati sono partiti da comandanti ucraini Shaptala, Krasilnikov e Sakalov. E la nostra intelligence continua a registrare la concentrazione delle armi nemici vietati lungo linea del contatto di battaglia. Così in punto centro abitato Avdiivka, che è a 5 km, si è identificato due mortaie di calibro 120 mm. Al centro abitato Mirnaie, che è a 11 km, si trovano 4 SAU e 2 carri armati. Al Semigorje, che è a 6 km, si trovano 7 BMP. E la campagna rafforzata meccanizzata numero 54. Il villaggio di Luna a Pole, che è a 24 km, si trovano 4 obici di calibro 152 mm MSB. A Brodavka, questo 31 km, si trovano 8 obici di calibro 152 mm sempre MSB. E dopo anche la intelligence di Repubblica di Donetsk ha individuato la tecnica militare delle forze ucraine che è stata portata via dalle poste di conservazione delle armi. Così nel centro abitati Baranovka, che ha 28 km, 7 carri armati, Biruzovka, che ha 30 km, 3 carri armati, una BMP e 6 automobili con munizioni. In centro abitato Vasvizhenka, che ha 30 km, 11 carri armati. Oltre a questo, la nostra intelligence continua a Basurin. La nostra intelligence è stato messo in chiaro il fatto che di preparazione dei droni delle forze militari ucraine per eseguire i voli intorno al centro abitato Ulmask con il scopo di ricognizione aerea. Tutti i dati delle violazioni degli accordi di Minsk sono stati riferiti ai rappresentanti delle missioni SSK e OSCE. La nostra ricognizione continua a scoprire i fatti degli scontri tra i soldati ufficiali dentro le unità ucraine. Un ufficiale è stato ferito, ha preso il colpo dalle armi. Negli ultimi giorni i mass media ucraini, riferendosi sulle informazioni che arriva da servizi informativi di ATO, molto attivamente promuovono l'informazione che sugli oggetti ucraini militari si eseguono i droni. la nostra intelligenza ha stabilito che il fuoco sull'unità militare ucraina si effettua un gruppo speciale da ufficiali del centro di ATO che collaborano con i volontari ucraini che hanno adottato un apparecchio con decollo e atterraggio verticale Matrix UAF per buttare giù gli impianti esplosivi. Tutte queste persone sono state identificate con la nostra ricognizione e noi raccogliamo i fatti della sua partecipazione in punitivi, in atti punitivi. La prova degli aggressori è convincere la società che noi abbiamo tali mezzi e la possibilità di usarli contro il nemico permetterà al comando delle forze ucraine di realizzare atti terroristici contro i civili ucraini in seguito alla morte delle gente di DNR. Noi non facciamo eccezione che i tali metodi possono essere usati da aggressori ucraini in provocazione sanguinosi sotto Avdiivka. Tuttavia i nostri forze militari sono pronti per dare la resistenza a qualsiasi aggressione. Purtroppo la situazione, come vediamo, peggiora, perché si vede anche dai numeri di violazioni cessate del fuoco, sempre aumentano e dopo anche i aggressori ucraini hanno portato sulla vicino Avdiivka, hanno portato i installazioni aeree che possono lanciamissili senza non controllabili, diciamo, e questo si permetterà la ricognizione della Repubblica di Donetsk. Suppongono che si può usare queste installazioni aeree, possono essere usati per bombardare i fabbriche e alcune aziende industriali in questa zona, perché Avdiivka è una zona industriale in provincia di Donetsk. E dopo cosa volevo dire? Che il presidente dell'Ucraina, signor Poroshenko, continua, come i giornalisti della TV Gromadska, hanno Gromadska Società, tradurre in italiano, hanno mostrato un video dove hanno fatto vedere come il presidente tratta il proprio popolo e la legge ucraina, portando fuori enorme somme di denaro in zona libera dalle tasse. Ancora, come ricordiamo, ancora non è finito sto scandalo intorno agli offshore di Panama e Poroshenko continua ancora il trasferimento delle grandi cifre di denaro in filiale del Cipro, territorio questa isola Cipro. E dopo volevo dire che a Lugansk in università statale che porta il nome di Taras Shevchenko si è stato nominato il il direttore di questo Riektar, da noi porta il come un dirigente di una struttura tipo l'università, e così si può capire che continuano gli studi all'università statale a Lugansk. E dopo volevo dire che con tutti questi diciamo ultime notizie del fronte, speriamo che, io sempre spero che non succede, ma come vediamo che concentramento e trasferimento delle armi militari si continuano, e dopo anche hanno tolto dai questi posti del deposito quelle armi che sono predefiniti, che devono essere conservati, non devono essere toccati e non neanche essere usati. Invece il comando delle forze militari ucraine non eseguono e non mantengono gli accordi di Minsk e continuano a violarli, insomma, e lì continuano i bombardamenti e i quotidiani, insomma.
Ecco Larissa, noi purtroppo oggi è andata un po' così, che adesso ci sta finendo la trasmissione, mi dispiace ovviamente da morire doverti interrompere. Perfetto, quindi...
L'ultima notizia che volevo dare dalla parte di Novorossia, e vi ringrazio come sempre, vi ringrazio per questa possibilità di darvi queste, diciamo, brutte notizie dal fronte.
Ecco, noi ringraziamo te, la prossima volta faremo con un attimo più di calma e sempre sperando che le notizie, insomma, migliorino.
Migliorino. Grazie, ragazzi.
Un abbraccio.
E buonasera a tutti, ascoltatori.
Un abbraccio,
alla
ciao.
Alla prossima.
A giovedì, ciao Larissa.
Ciao Larissa.
E con Larissa ovviamente vogliamo anche ricordare il compagno Alexei Mozgovoi, che purtroppo proprio in questi giorni l'anno scorso è stato ammazzato, e insomma ci sembra invece un grande esempio di determinazione nella lotta antiimperialista contro l'occupazione dell'Ucraina di fatto da Poroshenko e dal suo governo golpista, e un esempio insomma che evidentemente dava fastidio a molti, anche di quelli che appunto all'interno del fronte in Donbass combattono contro il governo di Poroshenko, ma che soprattutto dava fastidio perché, oltre a volere ovviamente liberarsi da Poroshenko, Mozgovoi aveva ben chiaro nel suo orizzonte la prospettiva rivoluzionaria, intendeva dare all'Ucraina una nuova società, non più fondata sullo sfruttamento dell'uomo sull'uomo, ma era un comunista rivoluzionario, e questo ovviamente la sua lotta non potrà che continuare a portata avanti da chi del battaglione fantasma in Ucraina, in Donbass, continua a combattere, resistere, e da chi insomma in tutto il mondo sostiene questa speranza e questa prospettiva. E quindi ovviamente anche noi nel nostro piccolo ci teniamo a ricordare questo compagno che tanto ha dato per la lotta di liberazione e per la rivoluzione, per tutti i proletari di tutto il mondo.
E adesso abbiamo un buon compleanno anche, mi si è spento tutto, ma adesso ce la facciamo.
Quindi abbiamo anche un buon compleanno, 19 maggio, ma questa volta del 1890, nasceva oggi Ho Chi Minh, grande rivoluzionario, comunista ed antiimperialista vietnamita, presidente della Repubblica Democratica del Vietnam che guidò verso l'indipendenza. Zio Ho, come viene affettuosamente chiamato dal suo popolo, è stato un emblema di riscatto, libertà e progresso per l'intero continente asiatico, un baluardo forte e sicuro nella lotta all'imperialismo e per il socialismo, un sincero e fraterno amico del popolo, tra i grandi della storia del pensiero comunista. Viva Ho Chi Minh, viva la Repubblica Democratica del Vietnam, morte all'imperialismo, libertà per i popoli.
E ovviamente ringraziamo Salvatore che ha postato su questo
grazie Salvatore per questo supporto, quindi direi che con questo buon compleanno, che poi in realtà non vuole che essere una buona lotta rivoluzionaria, a tutti coloro che ci ascoltano e non solo, di seguire insomma l'esempio di questi grandi compagni.
Assolutamente. Detto questo, passiamo ai saluti, perché la nostra trasmissione anche per questo giovedì è conclusa. Ricordiamo brevissimamente gli appuntamenti, tra cui chiaramente quello di domani 20 di maggio, ore 14:30, presso l'Università di Scienze Politiche, la Facoltà di Scienze Politiche a Padova, dove appunto ci sarà la presentazione della campagna contro il Technion con la presenza anche di Bartolomei, organizzata dai compagni del collettivo Redant
e dal Fronte Palestina
Padova, ovviamente.
Quindi, oltre all'appuntamento di domani, in realtà sempre domani, per chi fosse interessato, in realtà all'orario dell'aperitivo presso l'infospazio Chinatown, che improvvisamente si è riaperto alla popolazione, e per questo non ringraziamo Digos e giudici vari, ma ringraziamo la gente e il quartiere che questo posto lo voleva e se l'è preso. Quindi all'infospazio Chinatown in piazzetta Aiuti della Resistenza, il venerdì ci sarà dalle 21 aperitivo e concerto dei Blues Fair, scusate per la pronuncia, chiedo umilmente perdono, e sabato 21 maggio invece alle 19 le realtà dello sport popolare a confronto, ci sarà Quadrato Meticcio di Padova, il Centro Storico Le Boschi di Firenze, lo Stella Rossa di Venezia, aperitivo Panini alla Griglia e dalle 21 un concerto hip hop. Scusate la velocità, ma ci sta finendo il tempo, quindi insomma anche per chi volesse venire a rivedere, a risalutare l'infospazio Chinatown, piazzetta Caduti della Resistenza in via Varese 10, questo weekend è ricco di iniziative, quindi pomeriggio iniziativa sulla Palestina, sera aperitivo e sabato calcio popolare. Direi che vi abbiamo organizzato il weekend,
non avete problemi, e quindi con un buon weekend di lotta a tutti, ovviamente ricordando le lotte in Francia, e speriamo che anche contro il Job Act si faccia altrettanto.